Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani, costui e Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva, non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla, perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che gli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse, dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re si attristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Dopo il rifiuto subito da Gesù a Nazaret, San Matteo passa a descrivere quello molto più drammatico avvenuto a Giovanni il Battista. Gesù fu rifiutato dai suoi compaesani. Giovanni fu decapitato. Il fatto è raccontato con una semplicità disarmante, ma è molto ricco. Quando le cose sono semplici, apparentemente sono le più complicate nel testo del Vangelo. San Matteo racconta questo fatto drammatico incorniciato da due eventi che sono assolutamente di grande luce, di grande nutrimento. All'inizio viene detto, il re parla con i suoi cortigiani e dice, questo Gesù non è Gesù, è Giovanni Redivivo, perché fa i prodigi. Erode non ha altri strumenti per parlare, si rivolge al piccolo mondo della sua corte, che poi nel corso della narrazione si vede anche sostenuto dalla lussuria di questa ragazzina, dal comportamento di Erode, da Erodiade, un piccolo mondo completo, con i propri vizi, le proprie comunicazioni, le proprie chiusure, determinato anche dalla piccineria di questo sovrano, il quale non dice forse questo Gesù sarebbe Giovanni, voi che ne pensate, no, dà tutto per certo, questo Gesù è Giovanni che è tornato vivo dai morti. È così piccolo il mondo di questo re che non può essere neppure messo in discussione, la piccineria è data anche da questo fatto, le asserzioni sono definitive, niente, nessun dubbio, chiarezza, chi poteva contrastare il figlio di Erode il Grande che era passato la storia per i suoi grandi benefici, tra cui quello di aver ucciso la mamma e poi anche la moglie e poi gran parte dei suoi figli, tranne questi quattro che poi pensavano a uccidersi a vicenda. È un mondo chiuso in cui anche i dubbi sono eliminati, tutto è chiaro, tutto è così chiaro che diventa devastante. E alla fine invece c'è un altro tipo di comunicazione. All'inizio Erode parla con i suoi cortigiani, alla fine i discepoli di Giovanni vanno, prendono il cadavere, lo portano nella sepoltura e poi un dettaglio che fa tutta la luce del racconto, vanno a informare Gesù. C'è una morte che è trasformata in vita. All'inizio quell'uomo pensava che Giovanni fosse Gesù, ma lo fece uccidere. Alla fine il morto viene raccolto dai suoi discepoli, ma la notizia di quel fatto viene portata al Signore della vita, che è Gesù. Tutta la vicenda è trasformata in una comunicazione non più chiusa fra gente che sa tutto ed è piena di sé, al punto che si permette di dare la morte, ma è recata al Dio della vita. L'ultima informazione è data al Signore. Sembra una cosa di poco conto, ma in fondo descrive la traiettoria fondamentale di ogni vita. Informare Gesù. Il dialogo che porta vita è quello recato davanti al Signore, è la comunicazione ampia che anche nella morte fa brillare la risurrezione. Falsamente Erode pensava che Giovanni fosse tornato vivo, era tornato vivo per farlo spaventare, lo inquietava. Ora per davvero la notizia della morte di quest'uomo è ravvivata, diventa testimonianza, è elevata al rango di un martirio, perché è Gesù la radice, il fondamento, la ragione e il motivo per cui Giovanni ha dato la vita. Questo fa la differenza. Allora noi dobbiamo metterci davanti a questa pagina del Vangelo con somma onestà. A quale dei due dialoghi apparteniamo? Al primo, che è chiuso, ristretto, rigido, perfetto, che non ha bisogno di niente e che ruota attorno a se stesso e che procura la morte, che dà la morte a un uomo così grande e si lascia impietosire dalla pubblica danza di una fanciulla immorale. Gli estremi, la rigidità e la dissolutezza. C'è un dialogo, un mondo interiore che in noi può essere perfetto, ma in fondo è piccino. E da esso scompare l'orizzonte del Signore. Oppure ci può essere il dialogo che reca a Gesù anche le notizie più devastanti, ma dette al Signore diventano causa di vita. Ci sono dialoghi e dialoghi, ci sono parole e parole, lacrime e lacrime, morti e morti. Ci sono lacrime di disperazione e lacrime di consolazione. Ci sono parole che producono la morte e parole che dicono la vita. A noi spetta decidere. Rimaniamo chiusi nel nostro piccolo armamentario con la piccola corte e i cortigiani che non riescono a obiettare alle verità del loro padrone, o abbiamo l'umiltà, la dimestichezza e anche la semplicità del cuore, quella dei discepoli di Giovanni, i quali, benché dinanzi a un fatto così cruciale, trovano la forza per andare da Gesù, sentono che la vicenda del loro maestro non poteva finire in quel modo. Gesù ne è informato e per loro è la vera soddisfazione, il vero epilogo, è parlare con il Signore, recare a Lui le notizie della vita e della morte, perché tutto acquisti senso. Alla presenza del Maestro anche la morte diventa vita, anche la sepoltura diventa germoglio di vita nuova. Ecco cosa può descriverci oggi la traiettoria di vita del Battista, il quale, e questa è l'ultima cosa che ci offre il Vangelo, il quale ha il coraggio di obiettare al re, gli dice: questa non è la moglie tua, questa è la moglie di tuo fratello. Gli intrecci familiari erano troppo complicati da spiegare nella sola predica, ma erano situazioni immorali, e nonostante la grandezza di animo che a quel tempo riusciva a obiettare al re, a dirgli la verità anche a costo di morire, come finisce la sua vita? A causa della danza di una ragazzina, di una cretinetta, di uno sguardo dissoluto del re. La parola del Signore oggi ci dice che le grandi azioni, i grandi momenti, le scelte cruciali di vita si nascondono dietro agli avvenimenti più fallimentari. Giovanni avrebbe potuto dire: devo morire per questa cretina di fanciulla, per questa circostanza così deficiente, nel buio di una prigione, senza che nessuno lo sappia, senza che sia informato il Signore, per un avvenimento così secondario, una vita così grande se ne va per una circostanza deficiente. Questo ci insegna la parola del Maestro. Le circostanze possono essere più o meno magniloquenti, a volte anche disarmanti. Dipende da quello che mettiamo noi nelle circostanze, da come le viviamo. Possono essere cose secondarie, coincidenze, ma lì si gioca il destino della nostra vita. Come per il giovane ricco, andò, fece la domanda, lì si giocò la sua vita e decise, se ne andò via triste. Chiediamo al Signore di non sbagliare il bersaglio, di non lasciarci afferrare dalle circostanze grandi, quelle straordinarie, ma di sapere individuare anche nelle vicende che sembrano le più scontate, le meno idonee, di saper scoprire in esse il passaggio di Dio e la sua divina presenza, che fa il senso e la ragione e la differenza per la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.